Il granaio della memoria.
Il 20 maggio del 1972 il microfono della RSI si aggirava per il Ticino.
Il documentario.
Agosciasto su chi si che è? Curioso, no? Sul mille. Voleva fare gravidità per le per bestie, no?
Il breve frammento sonoro appena ritrasmesso l'ho ritrovato in un documentario andato in onda a inizio anni 70, che apparteneva a una serie di 6 documentari affidati alla cura di 4 diversi documentaristi e che volevano offrire ai radioascoltatori un'immagine e un ritratto del Ticino, come se la radio potesse trasformarsi in uno specchio. E Uomini allo specchio era precisamente il titolo del ciclo di documentari che, lo avrete capito, sarà oggi al centro della mia visita alle teche della RSI. Uno specchio, dunque, che, come scopriremo, restituisce un'immagine chiaroscura del piccolo cantone alpino. Lontana dalle immagini di cartolina, lontana dalle evocazioni romantiche e folcloriche. Gli anni 70 appaiono, in qualche modo, come un decennio di disincanto. Non voglio però anticipare troppo. Saranno i frammenti recuperati nell'archivio a mostrarci quale fosse l'immagine del Ticino che nel 1972 si rispecchiava nel microfono della radio. Prestiamo allora orecchio al primo dei 6 documentari, curato da Luigi Lonati. Il documentarista lo introduceva con queste parole.
Quando nacque l'idea di questo documentario, si pensava di circoscriverlo a persone dai 25 ai 35 o 40 anni, ma niente è più erroneo dello stabilire delle categorie partendo dai soli dati anagrafici. Gli uomini di cui parleremo stasera, infatti, non hanno un'età, in quanto si tratta di giovani, di adulti, che non si sono mai posti di fronte alla realtà delle cose e che vivono in una specie di limbo, ignorando quella che vorremmo definire l'esistenza di una coscienza sociale. Sovente si confonde l'assenteismo della popolazione dalla realtà politico-sociale-economica con una mancanza di problemi concreti ed immediati da risolvere o almeno da dibattere. Le componenti sociali, economiche e politiche furono tali da favorire un progressivo allontanamento dall'interesse attivo alla cosa pubblica di larghi strati della popolazione, oggi eufemisticamente raggruppati sotto la voce maggioranza silenziosa.
Cosa significa per lei la parola democrazia?
Ma per me significa vivere in un paese democratico, in un paese libero, in un paese nel quale ci si può comportare ad un livello
che la politica è una grande e non continua, no? Per me non è una cosa pulita. La politica.
Cioè, e quindi partendo da questo presupposto lei si disinteressa?
Completamente, guardi.
Mentre per lei la parola democrazia cosa significa?
Non saprei io.
Cioè, ma non so, lei va a votare?
Sì, io vado a votare.
Questa è una forma di partecipazione, no, alla vita sociale, alla realtà sociale.
No, sono mica si collega.
Cioè, ma lui alza se partecipi dalla realtà del momento.
Ricordiamo che le cose
si evoca. Lui le contenti, sì, come il VIF.
Sì,
forse.
Ma per me è tutto bene.
Ma secondo lei partecipare alla realtà sociale del paese consiste unicamente nel andare a votare oppure ci sono altre forme di partecipazione?
Ma io penso che quando un tipo lavora 10 ore al giorno, paga le tasse, non va in giro a dimostrare per niente o a rompere vetri e picchiare, una volta che è libero è a posto.
Cioè, che sembra mia in un certo senso da VIF un po' egoisticamente. cioè de mi interessanza gli altri.
Magari anche, ma insomma io mi per me vedi che la va bene, sì, insomma.
Attitudini verso la vita collettiva dell'uomo inteso come animale politico e visto come parte di un continuo movimento sociale. Un movimento dal quale le voci registrate dal documentarista sembravano essere estranee ed indifferenti. Nemmeno il clima di protesta che si era instaurato dopo il maggio del 68 sembrava suscitare grandi entusiasmi.
Cosa pensa dei giovani che contestano e ne conosce eventualmente i motivi?
Guarda, io premetto che non contesto. I motivi per cui contestano possono essere validi come non possono essere validi. Le dirò, le contestazioni che esistono attualmente, ai tempi non potevano esistere perché i professori erano i professori, gli studenti erano gli studenti. Ora a me sembra che gli studenti vogliano quasi essere i professori, cioè io sono contrario alla contestazione.
Insomma, per esempio, i giovani che contesta, cosa ne pensano?
Ricordiamo che le due partite contro la Germania avranno luogo il 12. Mia, pensi che giunga contesti che abbia magari anche ragione da contestare certi punti da vista.
Ma lui alza mai interessato che problemi che solleva, da che situazione che verresse che cambiasse?
Mai, mai.
Cosa pensa di problemi della nostra società, insomma, per esempio di giovani che contesta?
La gioventù oggigiorno ha ragione di contestare per certi motivi, non per tutto. Ormai il mondo moderno adesso ha molti, molti problemi, no?
Cosa pensa appunto dei giovani che contestano e che sollevano determinate problematiche?
Guardi, io 4 anni fa ero forse uno di questi capi, ecco, perché suonavo in un complesso qui a Lugano abbastanza affermato e avevamo molto contatto con questa gente, no? Io sentivo dei discorsi, no, in dialetto che dicevano «Nel John Piazza fa dimostrazione, a me non mi manca», no? Allora per me non è una dimostrazione, sono bullate, fatte per niente.
Dopo alcuni brani tratti da un piccolo diario radiofonico dell'indifferenza e del disinteresse politico, passo al secondo documentario della serie Uomini allo specchio. Se erano i giovani e le loro proteste a essere al centro delle interviste ascoltate poco fa, il prossimo oggetto radiofonico tematizzato dai documentaristi è invece rappresentato dagli anziani, dai vecchi. Anzi, per essere precisi, il tema era quello dell'invecchiamento della popolazione, inteso come fenomeno demografico, economico e sociale. Per documentarlo, Mino Müller si era recato magnetofono alla mano fino a Certara, in Valcolla.
L'autore di questo lavoro si è recato in un paese della Valcolla, Certara, una località a mezz'ora di macchina da Lugano. Ma questa distanza si moltiplica, ingigantisce, se noi la valutiamo con altri mezzi, in ben altre dimensioni. Ci accorgiamo allora che la realtà di Certara, in questa località ne potremmo identificare decine e decine d'altre, è ben diversa. Lontana, infinitamente più lontana di quanto non indichi mezz'ora di tragitto in macchina.
È un paese della UIS perché praticamente è tutta la UIS. È tutta la UIS. E allora quando sei vecchia, la VS la viene automaticamente. Non è poco da giovina, che qua i figli che va a scuola, 5-6 figli che va a scuola, e giovinotte che non sarebbe qua, però è via. E alla sera e torna poco a casa, che ne è due che torna a casa con la macchina la sera.
Ecco, ma vi altri che si sempre interessati ai vostri problemi, adesso che si giampon là con gli anni, a chi muove da scombattere, a chi muove da reclamare su certe situazioni, sì. O aspetto che i giovani che devono cominciare a lavorare?
Sì, giovani, però anche noi medesimi, cerco sempre di incoraggiare anche i giovani da poter fare chi l'obbligo che sta fatto comunque in un paese, eccolo. Da poter fare almeno qui più essenziale, ecco, l'essenziale che sta fatto il paese.
Mi adesso fu più una volta perché... insomma, perché può di più lavorare, mica da di che sia tanto esia, perché sono mia tanto esia, potrei lavorare benissimo a Molet, perché l'età è mia troppo avanzata, con 58 anni, però a causa malattia un po' di più la salì e praticamente può di più lavorare, però mi rincresta può di più lavorare la campagna, perché si è abituata a portare il gerlo, portare il legno e fare il fegno e portare la grassa.
Ma la vostra vita che era quella del paesan e i vostri terreni e il lavoro che fai, com'è che puoi continuare? Che si può continuare secondo gli altri o ti devi piantarla lì?
Mai può più continuare, perché tu vecchi, sono 65 anni, sono mio, non è che tu sei che vinto, sono 65, in modo che da lavorare a campagna come prima è impossibile, può più che niente a fare, c'è niente a fare.
Invecchiamento della popolazione. Lo sentiamo come un problema nostro di questi primi decenni del secolo XXI. Alla radio, tuttavia, se ne parlava già negli anni 70 del Novecento. Con una differenza, forse, i vecchi li si trovava nelle valli e il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione era localizzato nelle terre alte e laterali del Ticino. Invecchiamento e spopolamento vanno allora di pari passo e lasciano intendere che il futuro per le periferie alpine del cantone non sia per nulla roseo. Ma le tinte dell'immagine che la radio ricava dallo specchio delle valli non sono solo chiaroscure. Lo sentiremo dire tra poco da un giovane vallerano, dopo che Antonio Maspoli, autore del terzo documentario, ci avrà introdotto al tema dello spopolamento delle valli. Eravamo sempre nel 1972.
Le vallette del Ticino si spopolano. Si tratta di un processo che lentamente ha svuotato case e villaggi. Un processo che, malgrado le attenzioni e le preoccupazioni che giustamente ha sollevato, ancora non è stato arrestato. Ma continuerà. La valle, le nostre valli, sono da considerarsi oggi ancora come regioni inevitabilmente destinate a morire. Non lo crediamo. Non lo credono i giovani nelle valli, perché quei giovani tutti amano la loro terra. Ma l'amore non può bastare. Perché l'esodo si arresti, qualcosa di nuovo deve accadere.
Dal mio punto di vista, io penso l'industria turistica è la migliore. Si può abbinare, forse, si potrebbe abbinare industria del turismo con industria, con zona residenziale e naturalmente con agricoltura. Io ho un'esperienza in Canada, in America, per quanto concerne industria turistica. Ho visto molti centri di sci, anche in Svizzera. Io penso che quello che non si fa qui nelle valli è incrementare l'industria con molti soldi, perché sono tutti degli impianti che ci sono pionieri, come si può dire pionieri. Sono dei pionieri che hanno costruito uno ski lift e sono anche dei pionieri che hanno costruito l'alberghetto con 30 stanze. Però se dovessero fare un lavoro così, non continuare a fare i pionieri e girare in giro alla torta, come si dice. Se dovessero fare veramente qualche cosa, venire non con 50 franchi, ma venire con dei milioni, perché si deve parlare senz'altro dei milioni. Io sono sicuro che in Valle di Blegno sorgerebbero delle stazioni di sci e per l'estate delle stazioni anche di riposo, campi di sport, la gente non avrebbe nessun problema a venire in vacanza a Olivone, e sono sicuro che sorgerebbe una valle turistica da fare invidia non solo ai Rolo che o a San Bernardino o un'altra o al Basodino, ma sono sicuro potrebbe fare invidia a Disentis, potrebbe fare invidia a Msavonin, potrebbe fare invidia a dei centri turistici già esistenti in Svizzera.
È Se nell'agricoltura si crede poco, il turismo sembra offrire qualche speranza in più per le valli svizzero-italiane. Gli sport invernali si diffondono nel secondo dopoguerra e si democratizzano. Aumentato potere d'acquisto, maggiore mobilità, più tempo libero a disposizione. E il miraggio di una crescita economica che non investa unicamente il fondovalle, ma che si spinga su fino in cima ai monti. Il Ticino è un cantone di frontiera e i documentari che vi sto riproponendo all'ascolto sono stati trasmessi nel 1972. Il che mi fa pensare che l'inizio degli anni 70 è un periodo caldo per gli stranieri in Svizzera. James Schwarzenbach animerà in quegli anni un movimento politico di protesta e di chiusura che porterà gli svizzeri più volte alle urne per esprimersi sul cosiddetto inforestierimento. Un fenomeno che nel Ticino assume una declinazione particolare, quella del lavoratore frontaliere, che pratica un'immigrazione temporanea e giornaliera. È un lavoro il suo da pendolare della frontiera, mosso dall'incontro tra l'attrattività delle retribuzioni svizzere e l'utilità per i datori di lavoro ticinesi di poter disporre di una manodopera numerosa, disponibile e a buon mercato. Dei frontalieri e del loro vivere quotidiano si era occupato Federico Iolli. Sue le parole che introducono una serie di registrazioni effettuate sul marciapiede di una strada di confine.
Tutte le mattine, tutte le sere, i valichi che portano in Italia vedono il passaggio di migliaia di macchine, rapide il mattino e incolonnate con ormai tradizionale pazienza la sera. Veicoli che trasportano una, due, più persone che vengono a lavorare nel Ticino. È gente che fa la spola, pendolari se dovessero raggiungere una grossa metropoli, frontalieri nel nostro caso. Il documentario di questa sera, sesta parte della serie Uomini allo specchio, vuole registrare suoni, voci e magari il tempo e la noia incolonnato vicino a chi aspetta di uscire dalle frontiere per il quotidiano rientro in famiglia o attendendo di raggiungere il proprio posto di lavoro il mattino. È una serie di voci che si ripetono, che dicono tutte più o meno le stesse cose, che vengono pensate ormai da anni. Un'abitudine nell'abitudine.
Cosa vuol dire per lei andare avanti e indietro tutte le sere, tutte le mattine anche?
Consumare benzina.
E poi?
Insomma, andare a guadagnare la giornata.
Consumare benzina e consumare magari anche nervi, no?
Insomma, quando c'è coda, sì.
Siccome siamo fuori, paese fuori, no? E le corriere non sono mica da comodo, allora prendiamo la macchina. Perché se passasse la corriere, invece di prendere la macchina, andiamo in corriera.
Lei va a scuola?
No, a lavorare.
Quanti anni ha?
15.
E da dove viene?
Da Ponte Tresi.
Ponte Tresi Italia. E che mestiere fa?
Falegname.
Falegname?
Scuola apprendista, a Lugano.
E da dove viene proprio?
Da Napoli.
E qui con la famiglia?
Sì.
Padre, anche lui frontaliere?
Sì. Tutti.
Tutti? Quanti siete in famiglia?
Sei.
Mi resta il tempo per ritrasmettere un'ultima serie di brani tratti da uno dei documentari che nel 1972 componevano il ciclo radiofonico intitolato Uomini allo specchio. Un titolo evidentemente ancora non preoccupato dalle questioni legate agli stereotipi di genere nel linguaggio. Dopo essersi occupati delle frontiere esterne del cantone, i documentaristi rivolgevano la propria attenzione verso un'altra frontiera. Una frontiera interna questa volta, e che rimanda a un territorio isolato, discosto, contaminato. Quello del villaggio alpino di Bosco Gurin e dei suoi abitanti che appartengono alla comunità dei Valser. Ad occuparsi di documentare alcuni aspetti della vita di questa comunità, posta a una delle estremità del Canton Ticino, troviamo nuovamente Federico Iolli.
Il documentario di questa sera, quinto della serie Uomini allo specchio, ripropone le condizioni di vita di una comunità che nel nostro cantone è conosciuta come isolata per condizioni geografiche e linguistiche particolari. Bosco Gurin. Il nostro lavoro vuole essere una ulteriore verifica, a microfono aperto, di come si possa portare avanti la propria esistenza o della voglia di sopravvivere per delle persone caratterizzate da una mentalità costretta molte volte dalle condizioni ambientali. Non vorremmo e non possiamo dire di più.
Ma al tempo, una volta, diciamo, al tempo materiale, se considerava mia, mi ricordo che andavo a Cevio col gerlo, un porcellino in primavera, e se stava via tutta una giornata, invece di dare 2 franchi al camionista che la menava su senza fatica, si guardava mia al tempo. Cioè leva un sistema da vita che insomma leva la fatica, ma il tempo niente. Per esempio, sanava tu la legna, magari in una giornata 4 carichi da legna, che valeva praticamente poco niente, ma mancava il soldo. Adesso logicamente al tempo per quei dinghi si è fermato. Invece, anche lì di eccezione, io vorrei che il paese resta come l'è. Però automaticamente anno per anno ti incorgi che i soforzi vengono meno, anno per anno vedi che i prati vengono sempre segati meno, vedi che come i stalli vanno a malora, e quindi quei dun che veramente vedi la realtà in faccia, i può dire, effettivamente dobbiamo cercare qualcosa di nuovo perché i giovani stanno qui.
Lo specchio non è mai sincero del tutto, restituisce immagini deformate. E così è accaduto con i frammenti sonori che ho ritrovato sparsi qui e là tra i 6 documentari che nel 1972 componevano un ciclo intitolato Uomini allo specchio. Frammenti che ci hanno proposto una serie di possibili sguardi sul Ticino di inizio anni 70, sguardi molteplici certo, anche se parziali. Non hanno preso la parola i centri urbani, non ha parlato la classe media e nemmeno quelle che negli anni 70 ancora si usava chiamare le élite del cantone. Io poi ho contribuito ad accentuare ulteriormente questo tasso di parzialità, selezionando solo una 15 minuti di materiale sonoro dalle oltre 3 ore di nastro disponibili. D'altra parte, di più non potevo fare, perché il tempo a mia disposizione si è esaurito. Siamo quindi giunti alla fine dunque, ma come sempre non voglio che a chiudere la puntata siano le mie parole. Meglio lasciar parlare le teche ancora per un attimo, così da mettere gradualmente la parola fine a questo percorso d'archivio. Io sono Claudio Biffi, questo invece era il granaio della memoria.
Abbiamo trasmesso Uomini allo specchio. Documentario di Luigi Lonati.
Documentario di Federico Iolli.
Documentario di Mino Müller.
Documentario di Antonio Maspoli.